Carla è eccitatissima. Sta per ricevere un nuovo ordine da milioni di dollari. Certo, non è niente di super straordinario per lei. Perla Licci, un nome ben noto nel mondo dei ricchi e famosi. La sua ditta e lei in persona si occupa di interior design, ma non quello noioso, scandinavo, tutto high-tech, tutto sobrio, no. Lei ha un gusto tutto suo. Gusto, tra virgolette, che convenientemente coincide con quello della gente più ricca del mondo. Quindi oro su oro come se piovesse, marmo, velluto, seta, insomma, barocco zingaro arricchito in un certo senso, ma fatto solo di materiali e oggetti incredibilmente costosi e di brand tipo Versace, Gucci, Louis Vuitton, eccetera. La lista di clienti di Perla è talmente esclusiva che è secretata da accordi di non divulgazione. Non che a lei serva pubblicità, non le mancano certo i clienti con tutto il passaparola che ha. Non dovrebbe eccitarsi, quindi, lei è abituata al lusso e alle persone potenti, ma questo cliente le promette molto più di un pagamento profumato. Le promette una nuova rete di contatti che la porteranno a tutto un altro livello. La famiglia reale dell'Arabia Saudita, e non dico altro. Sì, lei ha già lavorato per loro in passato, ma sporadicamente vorrebbe un contatto costante. Alla fine, lo stile suo è esattamente quello che piace a loro. Principi arabi per la Lici, fatti l'uno per l'altro. Sta andando a quell'incontro quindi di buonissimo umore e strada facendo decide di informarsi sull'uomo che sta per cambiare la sua vita. Siamo nel 2017, quindi il modo migliore di sapere qualcosa su una persona è visitare il suo Instagram. E infatti che Instagram? Si chiama Prince Dubai 07. E non è un nome scelto a caso. Il vis-à-vis di Perla di quel giorno è un vero principe. Khalid bin Al Saud, il figlio del re dell'Arabia Saudita. Instagram racconta la storia di un uomo che non sa cosa sia la modestia. Ogni post mostra gioielli inestimabili, macchine di lusso, alberghi di lusso, New York, Parigi, Dubai e tante, ma veramente tante mazzette di contanti. L'umore di Perla si fa ancora più raggiante. Arrivata sul posto, attende il suo cliente, il principe. Ed ecco che si ferma una macchina di lusso. E l'uomo che ne esce non può essere altri che lui. Non che si noti a prima vista che è un principe arabo, però. È leggermente sovrappeso, basso, porta i capelli a caschetto, ha i denti leggermente storti e non porta quel tipico abito arabo, quello lungo, bianco, quello che ti aspetteresti. Ma chi se ne, un principe può permettersi di andare in giro vestito come gli pare, anche come lui in pantaloncini e pantofole in pelliccia di Gucci. Sembra una palla stroboscopica da discoteca con tutti i diamanti che c'ha addosso. E in braccio ha ovviamente il minuscolo cagnolino in dotazione a tutti i ricchi, un bel chihuahua, anche lui vestito di brand, anche lui ovviamente con una collana di diamanti sul collo. L'uomo si avvicina a Perla, sorride e le dà la mano. Strano, pensa lei, mi dà la mano? Lei sa bene che nella cultura medio orientale toccare la mano di una donna sconosciuta è impensabile. E quest'uomo non la saluta in arabo, non ha nemmeno l'accento arabo. Però chissà, forse è un principe ribelle, nuove generazioni che non ci tengono tanto alle tradizioni della famiglia reale? Boh. Meno male, magari uno moderno. Comunque si stringono la mano e il principe decide di portarla subito nel suo appartamento nuovissimo che lei dovrà decorare e ammobiliare. L'appartamento sta a Fisher Island, un'isola riservata ai ricchi e famosi. Julia Roberts, Boris Becker, Oprah Winfrey, stanno tutti lì. Ci si arriva solo in barca o in traghetto dalla costa di Miami. È il comune più ricco di tutta l'America. Perla ammira l'appartamento del principe senza fiato e ha subito un mare di idee che condivide con lui, con Khalid, che la guarda sorridendo. È d'accordo con tutto e anzi vuole pure di più. Più oro, più porte d'oro, più oro sulla scalinata. Informa Perla che può cominciare a lavorare praticamente da subito e lui è pronto a pagare sull'unghia 5 o 6 milioni di dollari. Perla stringe di nuovo la mano al principe e se ne torna in ufficio entusiasta. Se solo sapesse che in quel momento il suo principe è in libertà vigilata, dopo una condanna per aver impersonato l'identità di un diplomatico estero e per tentata frode. Forse nemmeno a questo avrebbe fatto caso, accecata dalla promessa di milioni di dollari e infinite nuove possibilità.
M'hai provocato e io ti distruggo. Io me ne magno.
Fratelli e sorelle in True Crime, buongiorno, siamo Toma.
E Mauro.
Era un intro lungo, ma proprio lungo,
Dio sì.
perché vogliamo subito, subito immetterci in questa storia che è alquanto assurda. Oggi finalmente non parliamo di niente di triste. Finalmente nessuno muore, anche se Mauro non è entusiasta del concetto.
Beh, tecnicamente qualcuno che muore c'è, ma lo vedremo dopo.
Vabbè, anzi, oggi cerchiamo di divertirci, ridiamo un po' pure. Vi ricordate il film Prova a prendermi con Leo DiCaprio e Tom Hanks? Ecco, il caso del principe Khalid bin al-Saud ve lo ricorderà tantissimo. Mauro, tra l'altro, volevo chiederti, ci stanno i criminali famosi che ti suscitano simpatia?
Bene.
Aspetta, aspetta, aspetta. A parte Ed Kemper, dico.
Ah, ok. Beh, in generale io non fraintendete quel che sto per dire, ma i truffatori, quelli che riescono a prendere per il naso le persone stupide che ci cascano, che credono a tutto quello che gli viene raccontato. Questi non dico, vabbè, simpatia è una parola grossa, però in un certo senso hanno un che di artistico che a volte ammiro.
Non stai facendo un po' di victim blaming qua?
Non lo so, ditemelo voi.
Ma non sono d'accordo, però vabbè, Mauro è uomo di altri tempi. Ecco, perché l'ho chiesto comunque? Questo criminale, quello di cui parliamo oggi, mi piace un botto per la fantasia, intuizione, colpo d'occhio e velocità di esecuzione.
Vedi che sei d'accordo con me allora.
No, non per questo, non per le persone, per come lui non molla mai. E anche, comunque, la mia piccola anima socialista un po' gioisce quando vede che gente ricca ci casca davanti a un po' di cose che brillano e un uomo molto sicuro di sé, perché quando uno parla con convinzione di qualcosa, ci caschi subito, anche se dice le cagate pazzesche, proprio come noi altri sono, guarda. Quindi, preparatevi al racconto che avrà twist da paura. Ferrari e Rolls-Royce, un braccialetto Cartier di gusto discutibile, anelli con sanpietrini, agenti segreti e bambini affamati in Colombia degli anni 70, già che ci siamo. E adesso, stranamente, non stiamo parlando di Pablo Escobar. Parliamo della ascesa e caduta di un genio dei nostri tempi. Vabbè, io lo chiamo un genio dei nostri tempi. Anthony, americani lo dicono Gignac, però
Mi rifiuto.
mi rinuncio, no, Gignac, ok? Gignac. Quindi Anthony Gignac.
Anthony chi?
Ah. Sì, esiste un genio moderno che tu, Mauretto, non conosci. Quindi, tuffiamoci senza altre chiacchiere. Godetevi la storia. Insomma, abbiamo lasciato Perla e il principe che sono rimasti positivamente impressi uno con l'altra. Diventano persino amici. Khalid la porta in giro in limousine. A cena nei migliori ristoranti di Miami, insomma, si divertono un botto. Lui dice a Perla che lei gli ricorda sua madre e lei prova simpatia per lui, perché il principe pare una persona sola e priva di affetto. Ti voglio bene, mi sento così solo, scrive lui nei suoi messaggi a Perla, e si innervosisce se lei non gli risponde subito. Ma tra di loro, non fraintendeteci, non c'è niente di romantico. Sembra solo che Khalid ha finalmente trovato un'amica che non aveva da anni. A parte Foxy, certamente. Foxy è quel suo adorato chihuahua che porta ovunque e sta in quasi tutti i suoi post su Instagram. Tra l'altro, questi post, parliamone, li potete vedere ancora adesso e sono abbastanza ripetitivi. Sempre qualche posto costoso, ristorante o albergo, Khalid, muto, dimostra l'ora sul suo Rolex ricoperto di diamanti. Ogni tanto commenta, sempre cominciando con "You know what it is?" Cioè, in italiano, sapete che cos'è? E poi segue una supercazzola sul tema di vivere la sua migliore vita, insomma, qualcosa del genere. Spesso porta primi piani delle sue dita ricoperte di anelli, a dire il vero, ridicoli. Lui al volante di una Rolls Royce o con montagne di soldi contanti sullo sfondo. Ah, e poi cibo. Fotografa il suo cibo molto spesso, come una influencer qualsiasi. Sembra fissato col cibo e forse è vero. Vediamo dopo. Parlando del cibo, Perla nota che quando va ai ristoranti ordina cibo e se lo porta a casa in bustina. Per Foxy, dice. Oh, si porta persino gli avanzi, cosa che Perla trova un po' strana. Non è roba da principe saudita. E vabbè, ognuno ha le sue stranezze, no? Vabbè, comunque, Prince Dubai 07, vi ricordo, è ancora aperto, godetevelo, è bellissimo.
Un'altra stranezza è che un principe saudita ci abbia l'Instagram che si chiama Prince Dubai.
Vatta capì, Dubai dice lusso.
Un giorno Khalid chiama Perla per un pranzo all'albergo Fontainebleau, una vera perla di Miami.
Perla, perla.
Io non vedevi l'ora. In questo albergo sono stati girati, per capirci, film tipo Scarface, Guardia del Corpo o Goldfinger di James Bond. Insomma, un grande e lussuoso albergo storico, un'icona di Miami. Khalid arriva con la sua Rolls Royce targata Nuff Said, ovvero in italiano detto tutto. Gusto discutibile, insomma, che pare che parliamo di un rapper anni 90 e non di un principe saudita, ma sai, ricchi come sono, no?
Vabbè, più o meno stiamo là, sai, gli enormi orologi svegli sui colli, queste cose qua.
Non so, i principi arabi sono molto sobri di solito, comunque. I due mangiano e Khalid chiede a Perla se le piace il Fontainebleau. Ovviamente, dice lei, è bello, lussuoso, mazza. Bene, risponde Khalid, perché sai cosa? Me lo sto comprando. E mentre a Perla ballano i segni dei dollari negli occhi, ecco che dobbiamo far entrare in scena un'altra persona che in quel momento si sta preoccupando dell'hotel Fontainebleau. Si chiama Jeffrey Soffer ed è a modo suo un principe a sua volta. È l'erede di un impero edilizio a Miami. La dinastia dei Soffer vale infatti circa 4,2 miliardi di dollari. Jeffrey di per sé non è il solito miliardario noioso e mal vestito. È un uomo bello, relativamente giovane, insomma, più o meno meno di 50 anni, e all'epoca è sposato con la supermodella Elle Macpherson. L'albergo Fontainebleau sarebbe teoricamente un diamante nella corona della sua famiglia, ma ultimamente a lui provoca solo mal di testa, perché è vecchio sto albergo. E anche se Jeffrey, occupandosene, è riuscito a riportarlo in auge, più o meno, l'hotel gli provoca comunque solo perdite ogni anno. Quindi, quando Jeffrey all'improvviso riceve la telefonata di una banchiera londinese da una banca di investimento, che gli dice che un rappresentante della famiglia reale saudita vuole comprare un terzo della proprietà dell'albergo, lui quasi fa le capriole dalla gioia. Non solo, l'acquirente propone 440 milioni di dollari, 140 in più del valore reale. È una proposta a cui è impossibile dire di no, e Jeffrey infatti accetta subito. E già che c'è, l'acquirente, questo principe saudita che, come avrete già capito, è Khalid bin Al Saud, sta proprio lì a Miami e gli farebbe tantissimo piacere incontrare Jeffrey.
Da un lato, l'aspetto del principe stupisce Jeffrey Soffer e il suo entourage. Più che un principe saudita, sembra un ispanico cicciotello qualsiasi. Però guida una Ferrari California con targa diplomatica e paga ovunque con una carta che porta proprio il nome del principe. A Jeffrey serve tantissimo questo affare, quindi chiudo un occhio su certe stranezze. Per esempio, il comportamento di Khalid, a dir poco eccentrico. Tratta male il personale, pretende che tutti si inchinano davanti a lui, ma elargisce mance con banconote da 100 dollari. Vabbè, per noi non suonerebbe strano, però loro sanno come agisce la gente ricca, quindi per loro lo è. Parla in continuazione di quanto è ricco, di dove è stato, cosa ha fatto e quanto soprattutto ha pagato. Abbiamo tutti i parenti così, eh? Sembra ossessionato dal denaro, cosa strana per un principe della famiglia reale che è nato con sti soldi. Ma vabbè, come abbiamo detto, a Jeffrey servono i suoi soldi. Conta solo questo. Un giorno il principe invita Soffer ed i suoi soci al suo appartamento, insomma, a Fisher Island, dove il suo nome, vicino al campanello, legge Sultan. Dice che è il proprietario dell'intero condominio. Lì presenta loro una scatola ornata che contiene un documento della Banca di Dubai, che garantisce al principe la disponibilità di 600 milioni di dollari. Khalid dice che ha messo questi soldi da parte esclusivamente per l'acquisto dell'albergo. Certo, come dubitare di un documento se sta in una scatola così bella? Ma, dice il principe, secondo i costumi arabi, devono scambiarsi i regali nel corso delle negoziazioni, dimostrare la buona fede. Così Khalid ottiene da Jeffrey Soffer un bel Matisse originale e qualche gingillo qua e là, tipo una collanina Cartier per Foxy. Questo Matisse potete ancora vedere sul suo Instagram, non è niente di che, però è interessante. Ma non è che Jeffrey si fidi ciecamente, no? Ma è un astuto businessman. Incarica i suoi investigatori di controllare se del principe ci si possa fidare. Qualche giorno dopo la visita a Fisher Island, Jeffrey porta il principe ad Aspen sul suo jet privato. Aspen, per capirci, se non lo conoscete, è un variante americano di St. Moritz, dove scia solo la gente ricca. Jeffrey ha una villa lì, che, guarda caso, era di proprietà di uno dei parenti del principe. Khalid invece alloggia al St. Regis, che neppure quello è male, dai. Nella lobby di questo albergo, un giorno sta per incontrare Jeffrey, quando all'improvviso suona il suo iPhone con astuccio Gucci tigrato. Qualcuno del suo entourage rimasto a Miami dice Khalid: senti, c'è qualcuno che sta chiedendo in giro di te, chiedono se il condominio davvero appartiene a te. E qui il principe sbrocca. In faccia a Jeffrey, appena arrivato, urla: l'affare è cancellato! Come osate! Non si tratta così una della famiglia reale! Nella confusione, un'altra accoleta del principe, la stessa banchiera londinese che aveva contattato Jeffrey, si avvicina a uno dei soci di Soffer. Dice, severa: avete insultato l'onore del principe. Adesso, per scusarvi, per i costumi arabi dovete fargli un regalo costoso. Costoso vuol dire non meno di 50.000 dollari. Il messaggio viene passato a Jeffrey, il quale, malgrado sia ora ancora più dubbioso, pensa che sia meglio far pace con Khalid. Non si sa mai, chissà, magari è tutto vero. E fu così che il nostro principe saudita entrò in possesso di un braccialetto Cartier di bruttezza inaudita, ricoperto di diamanti e smeraldi a forma di pantera. Davvero, non so se semplicemente brutto o talmente brutto che è pure bello. Aspetta, Maurè, adesso te la faccio vedere e tu dimmi se ti piace, dimmi cosa ne pensi.
No, è solo brutto.
Sono brutto. Hai visto poi che San Pietrino sul dito? Meraviglioso.
Allucinante. Sembra la gente che faceva il castello delle cerimonie più che un principe saudita.
Don Antonio era una persona sobria.
No, non lui, i clienti.
Ah, giusto.
Comunque, insomma, amici come prima. E per festeggiare vanno al ristorante dove Khalid si ordina un bel prosciutto. E beh, direte voi, qual è il problema? Beh, manco Khalid sembra saperlo, ma Jeffrey sì. Lui sa con certezza che è haram. I musulmani non mangiano carne di maiale. È eccentrico il principe, ma sempre arabo è, ed è musulmano, nato e cresciuto. Vabbè, io mi ricordo di certi indiani, hindu osservanti con cui lavoravo io, che stavano qua e se mangiavano l'hamburger, la bistecchina di manzo, perché da loro la carne bovina non si può mangiare, ma dicevano, vabbè, Dio è lontano, Dio mi perdonerà.
Gli indiani con cui ho lavorato io amavano tantissimo questi involtini tipo ravioli con carne dentro, perché dicono, no, la carne bovina è avvolta nell'impasto e Dio non lo vede.
Un bel macinato lontano dagli occhi di Dio.
Sì.
E comunque, vabbè, fosse solo quel po' di prosciutto poi, perché se guardi l'Instagram di Khalid, che ripetiamo è PrinceDubai07, lui mangia il bacon un giorno sì e l'altro pure. Tornati a Miami, il principe offre uno strappo a uno dei soci di Jeffrey, dicendo che lui può guidare come gli pare, alla velocità che gli pare, e nessuno gli può fare niente per via della sua targa diplomatica. Altra cosa che non è vera, perché un membro della famiglia reale non è un diplomatico e Khalid lo dovrebbe sapere. Quindi, pur continuando le negoziazioni, Jeffrey contatta l'agenzia investigativa V2 con a capo niente meno che un ex agente dell'FBI. E a loro pone due domande. Una, chi è davvero quest'uomo? E due, dove sta la fregatura?
Sì, infatti, perché non è che sta chiedendo a loro i soldi, solo qualche regalo qua e là.
Prima cosa che l'investigatore fa è googlare la targa che Khalid usa per la sua Ferrari e la trova su eBay a 40 dollari. È un prop, un oggettino di scena di una serie poliziesca, con l'esatto stesso numero che usa lui, peraltro. Geniale, eh? L'agenzia contatta poi il servizio di sicurezza diplomatica che d'ora in poi si occuperà del caso. Sono gli agenti che assicurano appunto la sicurezza del personale diplomatico americano in tutto il mondo. E sono loro a fare il nome di Anthony Gignac. Ecco la risposta alla prima domanda di Jeffrey. Chi è davvero quest'uomo? È Anthony Gignac. Benissimo. Tutto molto bello, dice Jeffrey. Ma Anthony Gignac, chi cazzè?
Poi loro producono il nome di Gignac, sei tu quello che hai deciso di pronunciarlo male.
Anthony Gignac. Comunque, per rispondere alla sacrosanta domanda Anthony Gignac, chi cazzè? Dobbiamo allontanarci dalla calda e ricca Miami e andare a Bogotà, in Colombia, dove nel 1970 nasce José Enrique Moreno e 2 anni dopo suo fratellino più piccolo. Già nel 1975 loro diventano due dei 13.000 cosiddetti bambini buttati, cioè orfani senza tetto, che vagano per le strade della capitale colombiana in mezzo alle guerre tra i narcos, tra droga, miseria e carestia. Tutta la vita del piccolo José è centrata su dove trovare e rubare cibo, dove trovare un angolino caldo per dormire e soprattutto come proteggere il fratello e se stesso da tutto il mondo. In futuro racconterà in tribunale di essere stato stuprato all'età di 5 anni e di essere stato costretto a prostituirsi in strada per nutrire il fratellino. Noi non sappiamo se è vero o se è un'altra balla per drammatizzare. Quello che è sicuro è che la vita di questi due bambini era un vero inferno. Ma poi nel 1977 succede un miracolo. José e il suo fratellino vengono adottati tramite un orfanotrofio locale da una bella coppia del Michigan, Jim Gignac e Nancy Fitzgerald. José viene ribattezzato Anthony e ottiene il cognome del padre adottivo. Nasce così Anthony Gignac.
I primi giorni dei genitori adottivi riflettono il profondo trauma che hanno subito questi due piccoli in Colombia. Raccontava la loro madre adottiva che quando mangiavano si riempivano le guance come due cricetine, perché non erano sicuri quando sarebbe arrivato il prossimo pasto. Per lungo tempo Nancy trovava del cibo nascosto in giro per casa. Alla fine, meno male, si sono rilassati. Anthony, già al suo secondo anno di scuola, parlava inglese come i suoi compagni di classe americani, tale e quale. Ma questo per un attimino non vuol dire che si fosse assimilato bene. In una città predominantemente bianca, Anthony e suo fratello erano ben visibili e non tanto ben accettati. Sappiamo come sono queste piccole città bianche americane.
Razzismo strisciante.
Ma scuri, con taglio di capelli a caschetto. Leggermente sovrappesi, soprattutto Anthony che lottava contro il peso per tutta la vita, immagino come il risultato dell'infanzia affamata. I compagni di classe lo snobbano e in lui cresce un grosso complesso di inferiorità. Lui vede che i ragazzi dalle famiglie più ricche sono molto più accettati di lui. Quindi, come fanno tanti bambini in questo caso, comincia a raccontare balle. Tutti noi abbiamo avuto quel compagno di classe che a detta sua era un parente lontano dalla regina d'Inghilterra o il cui padre ha tre Lamborghini. Io, per esempio, ne avevo uno che raccontò di essere stato investito da un tram venendo a scuola. Tu ci hai avuto uno così?
Nice try. Ma sì, dai, qualcuno che sparava balle c'era, ma niente di eclatante.
Ecco, Anthony fa così, racconta ai compagni di classe che sua madre possiede il Grand Hotel locale o che suo padre biologico è l'attore Dom De Luis. Beh, forse per anni 80 suona figo, non lo so.
Dom De Luis era un comico sempre nei film di Mel Brooks.
Vabbè, sì, adesso direbbero Dom chi?
Eh?
Sì. Direi che questo è buffo, dai, questi piccoli ragazzini che raccontano le cose inverosimili sono molto buffi, ma è anche molto triste. Questo povero bambino affamato ha deciso che soldi e potere sono l'unico modo per poter essere accettato e non essere più solo. Suo show preferito, tra l'altro, da piccolo era La vita dei ricchi e famosi. È ossessionato da quel che vede e probabilmente qua capisce che vita vuole fare da grande. Anthony ha 12 anni quando sua madre adottiva riceve una chiamata dalla concessionaria locale della Mercedes. Quando venite a prendere la macchina? Chiede il commesso. Ma quale macchina? Chiede la mamma. Esce fuori che Anthony, reggetevi forte, si è presentato alla concessionaria come un principe saudita, a cui il padre sta per comprare una Mercedes e ha fatto persino alcuni test drive con il suddetto commesso, che già salivava per le commissioni. Fa niente che il suo cliente avesse 12 anni. Già qui si vede il potere magico di Anthony, la capacità incredibile di convincere la gente di qualsiasi cosa. Il ragazzo va in terapia, ma senza risultato. Va subito in un campo estivo e lì continua a raccontare che è ricco e potente e così via per anni. Intanto, a 13 anni, Porello, un nuovo trauma per lui. I genitori adottivi si divorziano. E lui deve separarsi dal fratellino che si trasferisce altrove con padre. Anthony ha un crollo nervoso e a 17 anni ha già due ricoveri in ospedali psichiatrici alle spalle e vive in un centro di recupero. La madre adottiva chiaramente non lo può più controllare. Lui scappa comunque da lì a 17 anni e comincia la lunga e pazzesca carriera di Anthony Gignac, il truffatore. Ragazzi, ho cercato, ma è impossibile coprirla tutta. Il nostro racconto sarebbe guerra e pace, ma sicuramente tocchiamo i punti più pittoreschi che l'hanno portato a Miami a comprare un albergo di lusso.
Il primo crimine arriva subito dopo la fuga dal centro di recupero. Anthony trova una famiglia araba in Michigan e li convince a prenderlo in casa loro. Li convince nel senso che li minaccia che altrimenti avrebbe scatenato contro di loro i servizi segreti sauditi agli ordini di suo padre. Si presenta con il nome di Principe Adnan Khashoggi, ovvero vero nome di un trafficante d'armi arabo che all'epoca era l'uomo più ricco del mondo.
Siamo nel 87, sì.
E Anthony lo aveva visto ovviamente nel suo show preferito. Ovviamente Khashoggi non era un principe, ma appunto siamo negli anni 80, non c'era internet, chi è che va a controllare, no? E quindi già a quel punto, a 17 anni, Anthony viene arrestato anche più di una volta per furto d'identità e per aver impersonato qualcun altro. 2 mesi dopo spunta a Los Angeles, dove viene condannato per furto. Ha noleggiato una limousine usando una carta di credito a nome Omar Khashoggi, ovviamente falsa. Decide di cambiare il nome a quel punto e dice lui che l'ha fatto per davvero, ufficialmente, ma noi non sappiamo se è vero oppure no. Adesso è il personaggio che ormai siamo venuti a conoscere all'inizio della storia, Khalid bin al-Saud, che peraltro è il vero nome di un vero figlio del re saudita. Il nostro Khalid si lascia dietro a una scia di conti non pagati dappertutto, limousine, alberghi, shopping in negozi di lusso. Pretende che lo staff degli alberghi in cui alloggia lo chiamino Sua Maestà.
Bello, anch'io voglio essere chiamato Sua Maestà.
Chi non l'ha mai fatto almeno una volta. Poi viene arrestato. E così via, un modus operandi continuamente ripetitivo. Lui fa qualcosa di incredibilmente lussuoso, accumula debiti da 3-5 mila dollari ogni volta e viene arrestato. Poi viene rilasciato e ricomincia, continuamente continua e continua, e alla fine attira l'attenzione dei quotidiani. Il primo articolo su di lui esce sul Los Angeles Times ed è intitolato Il principe della frode. È il 1991 e lui ha 21 anni. Se fa qualche altro mese in carcere, esce di nuovo e si trasferisce a San Francisco. Senza aver pagato il suo soggiorno al Ritz-Carlton di San Francisco, scappa e se ne va alle Hawaii. E lì prima trova una coppia a cui vende una parte di un bacino petrolifero saudita, che ovviamente non esiste, e da loro si prende un bel assegno di $8,500. Dopodiché trova un'altra coppia e a loro chiede di pagare il suo conto da $21,000 nel suo hotel di lusso, perché, dice, deve sparire subito, qualcosa, qualcuno minaccia la sua vita. Lascia come cauzione i suoi costosissimi gioielli, tutti ovviamente patacche, fasulle. Anthony a quel punto si sposta in Florida e dopo qualche altra truffa, nel 1993 finalmente finisce nei guai sul serio e viene recluso per un certo periodo di tempo. Ma mentre è in attesa di giudizio, non è che lui se ne stia con le mani in mano. Chiama gli avvocati e si presenta sempre con il nome del principe Al Saud, nella speranza che qualcuno ci fosse cascato. E infatti...
Aspettate, aspettate, qui concentratevi, che questa secondo me è la storia più bella della mia sceneggiatura. È pazzesca, sembra un film, una commedia di anni 90.
Sembra prova a prendermi. L'avvocato, che accetta di seguire il suo caso credendolo per davvero principe saudita, gli trova due garanti, ovvero due che sono disposti a pagare i soldi della sua cauzione allo Stato.
Sì, è un business in America.
E loro due se lo prendono, se lo portano in ufficio, aspettando il bonifico da parte della famiglia reale saudita. I soldi, manco a dirlo, non arrivano. E dopo qualche ora i garanti perdono la pazienza, se lo caricano in macchina e lo riportano in carcere. Ma Anthony chiede di fermarsi davanti all'ufficio di American Express. Entra, si mette a fare una scenata, piange. «Sono un principe, mi hanno derubato di tutte le mie carte. Mio padre, il re, sarà estremamente scontento di voi tutti!» Una ragazza chiede «Ma noi possiamo ripristinare la sua carta, però lei mi deve confermare i suoi due ultimi acquisti». E oh, per qualche miracolo Anthony li indovina, chissà come, e ottiene una carta di credito American Express con plafond di $200,000. Quanti erano belli gli anni 90.
Internet ci ha rovinato la vita.
Beh,
vedi quando ho detto all'inizio cos'è il genio, no? Indecisione, velocità di esecuzione, tutto quanto. Tutto questo è Anthony, quanto è veloce.
Per questo dicevo che provo una certa ammirazione per i truffatori come lui o anche...
Creatività alle stelle, veramente. Quindi invece del carcere, il nostro Khalid paga i garanti e va a fare shopping. Cosa piace a Anthony? A Anthony piace fare shopping.
Per festeggiare.
A voi. Compra Rolex, che si dice, ecco, mistero risolto, siano andati agli impiegati di Amex, grazie ai quali Khalid aveva indovinato gli ultimi due acquisti sulla carta, perché altrimenti, cioè, sarebbe un, non lo so, un mistico o qualcosa.
I know a guy who knows a guy. Mm.
Poi torna in Michigan, riservandosi l'intera prima classe dell'aereo, e lì truffa l'università locale, promette una grossa donazione in cambio della borsa di studio per il suo amico, solo che per favore pagatemi le commissioni sul mio conto, che è frode basic veramente. Cioè, la gente ci cascava senza che lui ci provasse neanche.
La meraviglia degli anni 90.
Poi, il giorno stesso torna a Miami e per ringraziare il suo avvocato propone di accompagnare sua moglie e figlia a New York, perché la figlia di questo avvocato deve riprendere gli studi a scuola lì. Fa a entrambe le signore gli upgrade dell'aereo e della stanza d'albergo, come farebbe un bravo principe. E mentre stanno in aereo, l'avvocato riceve una telefonata. Si è svegliato finalmente il reparto antifrode di American Express. Dicono che, ma quello è un truffatore! I garanti a quel punto volano a New York e riacciuffano Anthony, intenzionati a riportarlo a Miami. Ma lui fa una scenata all'aeroporto, urlando alla polizia aeroportuale che stanno sequestrando un principe. Questa mi piace un sacco. Se ci sono dei miei sudditi, chiamate l'ambasciata, urla lui. Alla fine i garanti noleggiano un'auto. Schiaffano Anthony nel bagagliaio e lo portano fino a Miami. Per un attimino, da New York a Miami sono 24 ore di viaggio. Pensa quanto a loro ha rotto quello. È un po' disumano, direi.
Donna nel bagagliaio.
Ma hanno detto che lo facevano, lo uscivano a pisciare, diciamo. In carcere non perde tempo, Anthony. Per telefono. E per posta trova sempre nuovi modi di fare soldi usando il suo alias. Si aggiungevano più e più mesi alla sua detenzione, perché non è che lui non è mai beccato, lui va beccato sempre, stranamente. Tra cui non pochi mesi ottiene per quella volta lì quando ha dato fuoco alla sua cella. E ha messo il sapone sul pavimento. Il piano di ferro proprio era. Le guardie aprono la porta, scivolano e lui scappa, proprio come in un cartone animato.
È un buon piano, Elena.
Che mente suprema questo uomo. No, mi immagino lui esce dalla cella e tipo, ma io fin qua non ho pensato.
Lui era bravo a improvvisare.
Vero. Insomma. Esce di galera solo all'inizio degli anni 2000, ma non ha imparato la lezione. Prima cosa, visita la madre a Michigan, l'unica persona a parte il fratello che davvero conti per lui. Giura a lei che smetterà. Ma poi, quando vanno al cinema a vedere Prova a prendermi, dice che il film è insulso e che lui è molto più bravo. Dai, Anthony, dai! Quell'uomo. È il mio modello, non devi mollare mai. Dopo qualche piccola truffa qua e là, viene di nuovo arrestato in Michigan, dove ha provato di mettere gli acquisti a Saks, che è un famoso negozio di lusso, sul conto non di qualcuno, ma della famiglia reale saudita, quella vera. L'agente del servizio di sicurezza diplomatica assegnato a lui per controllare se è davvero quel che dice, lo interroga e sente le cose allucinanti. Anthony, dice, ha avuto rapporti omosessuali con un vero principe ed è per questo autorizzato ad usare il conto della famiglia reale.
Genio.
Per questo. E per il silenzio, omosessualità è impensabile per un musulmano. Cita anche la parte di Quran dove si dice questo, in arabo. Peccato che non parlasse davvero arabo, faceva solo suoni senza senso. Ma Anthony è il re di improvvisazione e ha un buon orecchio perché suona come arabo senza dubbio. Ovviamente nessun servizio diplomatico conosce Anthony Jignac. La famiglia reale saudita giura che non ha mai visto sto tizio e lui viene rispedito in carcere. Esce di nuovo nel 2011, ma non a lungo. Vi stupite? Non a lungo. Usa gli schemi già provati e di nuovo torna al carcere per qualche mese. A me stupisce l'ossessione con cui prova le stesse cose, viene inevitabilmente beccato, ma non cambia mai i modi.
Si chiama coazione a ripetere.
A dire il vero, citare questo ciclo continuo è assai stancante. Cioè, vi stancate voi, pensate io. Ma ad una certa doveva finire. In un modo o l'altro, no? Esce e decide che non ha più forza e salute per fare 10 truffe al giorno. Deve alzare il tiro. E per riuscirci deve accedere al mondo a cui ambisce davvero. Quello dei ricchi e famosi.
E trova su LinkedIn una persona perfetta per questo. Si chiama Carl Williamson e sulla carta è una persona perfettamente rispettabile. Fa il gestore patrimoniale, è britannico e conosce mezzo mondo. Non sembra uno che sarebbe interessato a truffatori da due soldi come è Anthony. E invece, forse all'inizio credeva davvero nei beni del principe. Ma la gente sapeva che pure Carl amava sfruttare i suoi contatti ed era molto bravo a sfoggiare nomi famosi un po' a casaccio, quindi diciamo un po' di spirito avventuriero ce lo aveva anche lui. Queste due anime gemelle si aprono una corporation insieme e Carl porta Anthony a Londra dalla banchiera che poi diventerà una dell'entourage del sedicente principe. Il suo compito era connettere il nostro principe a dei potenziali investitori, compito che lei fa alla grande. Nel corso degli anni 26 persone hanno investito in Anthony Gignac, 8 milioni di dollari tutto. Però aspetta, investito in cosa? Cioè non in lui in persona. E qui entra la truffa più gigantesca e più di successo di Anthony che finalmente ha pensato in grande. Presentandosi come principe Khalid bin al-Saud, lui vendeva a stipori sprovveduti i titoli della Aramco. Mi spiego. La Aramco è l'azienda petrolifera di Stato saudita e come tale vale una cifra galattica di soldi. È anche quotata in borsa dal 2019, ma Anthony ne vendeva le azioni ancora prima, dicendo che appartenevano privatamente a lui come membro della famiglia reale e che lui le dava in prevendita confidenziale, per così dire, a parenti e amici. Così, truffando, Anthony ha raccolto questi 8 milioni di dollari che spendeva ovviamente per fare la vita lussuosa a Miami, dove lo incontriamo all'inizio della nostra storia. Quindi, abbiamo già risposto alla domanda numero uno che Jeffrey Soffer, il proprietario del Fontainebleau, aveva posto all'investigatore. Chi è quest'uomo? L'abbiamo visto, è Anthony Gignac. Ma la seconda domanda è molto meno ovvia. Cosa vuole? Perché non è che ha chiesto i soldi questo qua. E qua le risposte sono due, perché soprattutto nel nucleo, nel suo cuore, Anthony è un truffatore piccolo, de mezza tacca veramente. E quindi quello che lui cerca di fare è di raccogliere da Jeffrey più che può con regali. Dove Soffer, che è un miliardario, pensa in cifre a 6 o 7 zeri, Anthony pensa in quattrini, in migliaia di dollari, non è che pretende granché. E poi, seconda cosa, a lui serve un'associazione ai ricchi e famosi. Certo, Carl Williamson, il suo nuovo socio, fornisce i clienti. Ma che crederà che sei un vero principe se nessuno ti conosce? Quindi Anthony approccia Jeffrey e cerca di mungerlo fino allo sfinimento, sia in regali piccoli, o medio piccoli diciamo, che in fama. E quindi Jeffrey ottiene il rapporto dalla ditta investigativa che aveva assunto, che gli dà il nome del truffatore e tutti i dati di tutta la gigantesca truffa di Aramco. E inoltre scopre che un condominio a Fisher Island lo aveva solo preso in affitto, così come tutte le sue macchine lussuose. E forse pure i Rolex erano finti. Ovviamente contattano le autorità che devono arrestare Anthony di nuovo. Ma c'è un problema, lui è sparito insieme a Carl e a tutta la squadra.
Ma non c'è da preoccuparsi. Quello informa tutto il mondo sul suo Instagram su dove sta e cosa sta facendo. Pare che stia facendo il grand tour del mondo. Parigi, Hong Kong, Dubai, insomma, sta in vacanza e probabilmente sta fregando più investitori nel processo, già che ci sta. Usa, tra l'altro, il passaporto di qualcun altro. Quando torna, gli agenti allo sportello si prendono il suo passaporto finto, lo informano che è in stato di arresto e sequestrano tutti i suoi beni, oggetti di lusso, contanti, insomma, tutta la vita di Anthony Gignac. Ovviamente, lui fa la stessa tiritera di prima, sono un diplomatico con immunità, poi quando non ha funzionato con gli agenti, dice «conosco segreti di Stato di cui sareste interessati». «Sì, come no», dicono gli agenti. Insieme a lui è arrestato anche Carlo Williamson. È giusto anche perché la corporation dove sparivano i soldi degli investitori era a nome suo. Ma dopo un po' lo lasciano andare e Anthony si scandalizza. Era il suo prestanome perché mo Carlo è libero e lui invece no. Ma la giustizia alla fine raggiunge anche Carlo a modo suo. Un mesetto dopo, gli agenti si presentano da lui spaventando moglie e figli. Lui giura che non sapeva niente delle truffe di Anthony e nessuno adesso saprà se è vero o no. Perché dopo 6 ore di interrogatorio, gli agenti se ne vanno di casa sua, Carl dice alla moglie che oggi non cena, sale in camera sua e si impicca. E voi direte, vabbè, hanno rubato dei ricconi, nessun danno fatto. Invece ci stanno un sacco di vittime semplici che ci hanno investito i loro fondi pensione o l'assicurazione sulla vita ottenuta dopo la morte del coniuge. Insomma, le vittime ci stanno ovunque. Anthony era un uomo, a sua discolpa, moderno, non discriminava. Ricco, povero, uomo, donna, giovane, anziano, fregava tutti. Basta che hai due spicci che puoi sganciare un principe arabo. Nel 2019 è stato condannato a 18 anni di carcere per truffa, impersonazione di un diplomatico straniero e furto di identità. Chissà però cosa starà pensando adesso lì in carcere. Boh, forse nuove truffe? Forse è il suo mostruoso braccialetto Cartier Rolex d'oro. Ultimo dettaglio, si dice tra l'altro, erano patacche da 2 sordi con diamanti finti incollati dall'orologiaio a richiesta di Anthony. O forse sta pensando adesso alla sua infanzia da incubo a Bogotà negli anni 70 e ammira alla fine la strada che ha fatto da allora. Alla fine sarà ricordato sempre come principe Khalid bin al-Saud, che piaccia o meno.
Che piaccia o meno soprattutto al vero principe Khalid bin al-Saud.
È vero. Insomma, Maurè, dimmi per favore. Io non ho messo tanti aspetti psicologici nella sceneggiatura, però mi interessa come la pensi. Ci credeva davvero?
Secondo me sì. Anzi, ti dirò, dato da dove viene lui, l'infanzia che ha avuto, quello che ha subito, e anche il suo istinto di sopravvivenza, lui è andato in America, ha visto come funzionava l'America. Soldi e potere sono veramente l'unica via per essere qualcuno di là. Lui si è creato il suo sogno americano. E se poi, senti, arriva uno, perché guardate le foto di Anthony veramente, se arriva uno evidentemente sudamericano e c'è gente che lo scambia per un principe arabo ed è disposta a dargli i suoi fondi pensione, le sue assicurazioni sulla vita e non si sa quanti milioni di dollari se eri pure ricco, ma allora senti, Anthony era solo un artista, se chiedi a me.
Beh, per questo si chiamano con artists, no?
Esatto.
Però in tutti i documentari che ho visto, la gente vicina a lui diceva: ma lui era così talmente infelice, si lamentava sempre di essere solo, cercava questo senso di comunità, però questa vita l'ha reso molto solitario. Ma io dico: ma che cagata è in realtà? Cioè, noi dobbiamo provare pena per uno perché è solo, tutti noi siamo soli in realtà, sotto sotto.
Come siamo andati sul nichilismo qui? No,
Alla
beh, io
fine.
ci credo, perché lui, come tutti gli artisti di talento, e lui talento ce l'aveva, era, penso, cioè, non mi viene difficile pensare che si sentisse in realtà molto solo, infelice, magari proprio questo suo ripetere compulsivamente sempre la stessa truffa ogni volta che lo liberavano da galera, era forse anche appunto una compulsione, un modo di riempire un vuoto che aveva lui.
Questo è interessante perché lui non mollava mai, lui viveva per truffare le persone, ma non per l'arte della truffa, anzi, neanche per i soldi, non per avidità, per quello che gli davano questi soldi, ovvero la sensazione di vivere la sua vita migliore.
Esatto.
È interessante, però per me è anche una figura comica un po'
Vabbè,
lui.
chiaramente.
C'aveva certe avventure che sembrava Benny Hill, questo. Quello che, dove lo portano 24 ore in bagagliaio fino a Miami e gli danno pure due sberle.
Sì, ma poi la scena d'American Express in aeroporto, se ci sono miei sudditi, aiutatemi. Credo che l'abbia presa di peso dal film Il principe cerca moglie con Eddie Murphy.
Ecco, per questo motivo mi sta molto simpatico Anthony Gignac. E se voi conoscete altri criminali molto simpatici quanto lui, per favore, dateci le raccomandazioni nei commenti di YouTube, noi li leggiamo tutti. Ce ne stavano un paio di nostri preferiti, adesso ci chiamiamo come?
Li leggiamo tutti, anche quelli dove ci insultano. Credo che siamo dei buffoni,
Due buffoni,
due
questo è il mio
buffoni,
preferito.
sì, ma,
Ignoranti.
e ignoranti, ma vabbè, questi arrivavano in risposta alla storia su Annelise Michel da, immagino, persone che si sono sentite offese nella loro fede religiosa, cosa che noi non intendevamo assolutamente fare.
Regà, due buffoni ci sta. Io adesso ci chiamo due buffoni, però ignoranti no. Io ho ricercato quella storia per.
Lì tracciamo la linea.
Ho ricercato questa storia che mamma mia, quindi regà. No.
Buffoni quanto vi pare, ma ignoranti no, eh.
Ecco, quindi per favore, ascoltateci ovunque, lasciateci i commenti, rimanete con noi. Noi continuiamo a fare questo podcast anche se pubblichiamo un po' più raramente del solito. Però noi speriamo che entro il prossimo mese vi portiamo, come al solito, un bel piattone di creepypasta.
Sempre al dente.
Sì.
E mi raccomando, già che ci siete, fate una donazione al nostro nuovo account Instagram, PrinceDubai08.
Alla prossima.
Alla prossima.
M'hai provocato?